Linea d'ombra, trasmissione di approfondimento storico. Buonasera a tutti, come ogni mercoledì alle 21 c'è il nostro appuntamento con Linea d'ombra, approfondimento storico. In questa nostra seconda puntata approfondiremo nuovamente, continueremo il nostro percorso di ricostruzione della storia della mafia, riprendendo da dove avevamo lasciato la settimana scorsa, ovvero con i fatti accaduti nel 1927 in Sicilia, durante la dittatura fascista, e i provvedimenti che prese la dittatura fascista per reprimere il fenomeno della mafia in Sicilia. Come saprete, come ho ricordato la volta scorsa, l'azione che intraprese il prefetto Mori di repressione della mafia in Sicilia culminò nel 1927 con l'assedio di Ganci e il conseguente arresto di 600 persone, molti omicidi, tra cui anche esecuzioni sommarie. Ma come abbiamo detto la volta scorsa, quella di Mori non fu una vera e propria lotta alla mafia, fu la lotta soltanto a una parte della mafia, quella che cominciava a dare fastidio ai grandi proprietari terrieri, ai notabili palermitani e agli ex latifondisti, quella che indicavano con il nome volgare di manovalanza. C'è da ricordare che questo è il periodo post grandi processi, che intorno al 1912, c'erano stati dei processi parecchio seguiti che avevano creato molto scalpore nell'opinione pubblica, che praticamente per la prima volta si rendeva conto di scenari dietro la politica, dietro l'angolo, in pratica scenari di collusioni mafiose e di estorsioni di denaro. Nel 1912 c'era stato il processo per il delitto Notar Bartolo, il processo di cui parlammo nella scorsa puntata. E per questo processo furono condannati in primo grado tra i vari boss, tra cui un certo Gian Mona, che risultava già all'epoca boss del quartiere Uditore, anche noti personaggi della politica locale e parlamentari italiani, tra cui l'onorevole Palizzolo, che ritornerà spesso all'interno della nostra storia, in quanto fu uno dei più accaniti difensori della mafia sin dopo l'Unità d'Italia. Dalle dichiarazioni di Gian Mona, appunto vi ricordo del 1912, già viene fuori un'organizzazione della mafia abbastanza radicata nella società e abbastanza piramidale, in quanto lui afferma di essere il boss dell'Uditore, di avere sotto di sé già un'organizzazione abbastanza radicata e molto piramidale. La cosa che lascia di stucco è che Gian Mona ci racconta anche delle pratiche di ingresso nella mafia, cioè come si fa a entrare nella mafia. E già all'epoca funzionava, sapete, la storia della santina bruciata sulla mano e del giuramento: giuro su questa santina di servire la mafia o cose del genere. Tell your children not to do Dopo tutto ciò, nel 1927, quindi l'assedio di Ganci culminerà con l'arresto di moltissime persone, molte delle quali riusciranno a farsi scarcerare dagli avvocati per assenza di prove. Molti di altri marciranno in galera, ma non per molto, come vedremo. Citando un famoso storico, ovvero Max Smith, riguardo l'uso della forza del prefetto Mori in Sicilia, abbiamo una sua citazione che ci racconta in pratica le conseguenze che ebbe questa azione nei confronti della popolazione siciliana. Ovvero crearono malcontento nella popolazione, che spesso fu tentata di fronte a forze di polizia che apparivano quasi come invasori stranieri, senza rispetto per le più elementari regole di legalità. Ironicamente questo atto potrebbe aver rafforzato proprio quella differenza nei confronti dello quella diffidenza nei confronti dello Stato e nelle forze dell'ordine. Già, perché durante l'assedio di Ganci comunque è documentato dalle testimonianze dell'epoca che le forze dell'ordine cominciarono a far prigionieri anche tra le persone innocenti per estorcere informazioni. E per lo stesso scopo venivano sequestrate molto spesso anche donne e bambini che facevano parte delle famiglie di coloro che erano ritenuti mafiosi, sempre per estorcere confessioni, quindi nessun rispetto per le pratiche di legalità più elementari. Le confessioni venivano estorte anche in presenza del solo sospetto di mafia, il che fa pensare al comportamento che hanno attuato gli americani contro i presunti terroristi adesso nella lotta contro il terrorismo. Lupo ci afferma che la lotta antimafia infatti fu usata per scopi poco limpidi durante quel periodo. Fu lo stesso Mori, nel suo memoriale, a dire che la qualifica di mafioso veniva spesso usata in perfetta malafede, ed ogni campo per compiere vendette, sfogare rancori e abbattere avversari. You know that I'm loving you in a god of a Vita, baby. Don't you know that I'll always be true? Oh, won't you come with me and I'll take my hand? Oh, won't you come with me and I'll walk this land? In a god of a Vita, honey, don't you know that I'm loving you? In a god of a Vita, baby, don't you know that I'll always be true? Oh, won't you come with me and take my hand? Quindi, preso per assunto che la repressione fu soltanto un mezzo per eliminare personaggi scomodi, e preso per assunto che Mori collaborò con i latifondisti, i proprietari terrieri e quei nuovi borghesi che si andavano affermando nella società siciliana per reprimere il fenomeno, abbiamo appunto queste due risultanti dall'azione di Mori. Una aumentò in una maniera spropositata la migrazione da parte di criminali verso le Americhe. Appunto, quelli che non furono carcerati durante l'azione di Mori presero le valigie e fuggirono negli Stati Uniti, alimentando una storia che vedremo altrettanto, diciamo, preoccupante. Dall'altro lato, fecero crescere all'interno della popolazione il malcontento, visto che per lo più la popolazione vedeva nelle forze dell'ordine dello Stato sabaudo una forza di occupazione. E più i metodi si facevano repressivi, e più la gente vedeva queste forze come forze repressive. Quindi restiamo nel 1927, ma torniamo un attimo indietro per raccontare un'altra storia che si collega molto di più all'argomento odierno. Si può dire che subito dopo l'azione di Mori la mafia sarà silente per diversi anni, per almeno una ventina d'anni non si avrà più l'impressione di essere in una Sicilia dominata dalla mafia, ma qualcos'altro accadrà altrove. Infatti già nel 1909 avvenne un delitto alquanto inquietante a Palermo. Era arrivato da New York un giovane poliziotto di nome Joe Petrosino, originario della provincia di Salerno tra l'altro, e trasferitosi negli Stati Uniti con la famiglia, anche lui da migrante. E cosa era venuto a fare in Sicilia? Era venuto a investigare sull'origine di alcuni capi di un'organizzazione che all'epoca veniva chiamata Mano Nera. Ma non era perché i primi che furono, diciamo, ritenuti di appartenere a questa organizzazione avevano una mano nera tatuata sul corpo. Mano Nera si andava affermando proprio in quegli inizi del Novecento negli Stati Uniti, a causa delle enormi migrazioni che avevano investito la città e che l'avevano resa quindi preda di qualsiasi tipo di etnia, tra cui quelle siciliane in maniera massiccia. Ma non era infatti fece la sua comparsa nei quartieri di New York ad alta densità popolare, nei quali da anni ormai si addensavano quindi tutti i flussi migratori provenienti da tutto il mondo. L'ambiente degli immigrati, come ben sapete, è particolarmente esposto a fenomeni di illegalità, ma in questo caso l'estrema miseria e la mancanza di assistenza da parte dello Stato che ospitava comunque questi immigrati rendevano in pratica gli immigrati schiavi della malavita. Ma in che modo? Nel senso che tutti coloro che partivano con le famiglie, impegnavano qualsiasi cosa, anche terreni a volte per pagare il costoso biglietto, molto spesso all'arrivo avevano bisogno di pagare determinati personaggi per ottenere, insomma, quello che lo Stato avrebbe dovuto dargli di diritto. Ma non era, quindi cominciò organizzando e dirigendo i flussi di migrazione provenienti da tutto il mondo. inizialmente cominciò così. Vi sono storie anche di... cioè, in pratica possiamo anche descrivere delle storie in cui si vede perfettamente che la mafia guadagna da tutti e due i lati, perché mentre da un lato i migranti che partivano dalla Sicilia impegnavano tutto e vendevano molto spesso le terre anche a prezzo di comodo, a chi? Ai mafiosi, che si occupavano anche di questo, degli acquisti delle terre in Sicilia. Dall'altra parte, quando arrivavano negli Stati Uniti, vi erano coloro che gli organizzavano il proseguo e la permanenza lì. Quindi un doppio affare della mafia: gestire il flusso di migranti imponendo con la violenza una percentuale su ogni tipo di richiesta. Pian piano il sistema del ricatto di Manuela si spostò verso le attività commerciali, che erano costrette a pagare il pizzo, che all'inizio non si chiamava chiaramente pizzo, a pagare una gabella, un prezzo in cambio della protezione delle proprie attività commerciali. Infatti si dice che sia proprio a New York che in quel periodo nacque la parola racket, come deformazione del termine ricatto. Quindi agli inizi del Novecento abbiamo questa criminalità che lucra sui flussi migratori negli Stati Uniti, ma soprattutto a New York all'inizio, poi si sposterà in tutte le capitali degli Stati Uniti, e che lucra quindi facilmente approfittando di un vuoto di potere e si afferma quindi in sostituzione di organismi statali vacanti, un po' quello che è successo in Sicilia. Accadde anche lì negli Stati Uniti. La polizia chiaramente non era interessata a farsi ammazzare, e quindi molto spesso accettava questa connivenza e si faceva corrompere facilmente. Tranne per una persona, quella di cui parlavamo proprio prima, ovvero Joe Petrosino, ma di questo ne parliamo dopo questo pezzo.
Baby, I'm fine.
Questa era Black Knight dei Deep Purple e adesso Stuck in the Middle with You di Bob Dylan. Torniamo presto alla storia di Joe Petrosino, che come abbiamo detto fu questo personaggio che si pensò di poter risolvere il problema della mafia negli Stati Uniti, perché a un certo punto la polizia di New York si rese conto che la situazione era insostenibile, anche perché dopo la guerra per il controllo dei quartieri, che avvenne proprio in questo periodo, inizio del Novecento a New York, cominciavano a spuntare cadaveri di irlandesi ovunque, questo secondo le testimonianze dell'epoca, in quanto la banda degli irlandesi era quella più potente prima che si inserisse la mafia siciliana all'interno dell'organizzazione. Allora, dopo aver arrestato 500 appartenenti alla mafia e deportato più di 2500 persone, e dopo aver arrestato tra l'altro uno dei peggiori aguzzini della mafia di quel tempo, ovvero un ex campiere, Vito Cascio Ferro, che si era trasferito da Pisacquino, dove ci risulta che fosse boss di Pisacquino, passò negli Stati Uniti ad amministrare gli affari tra Sicilia e New York. Si pensa che sia stato proprio lui ad inventare il termine racket, tra l'altro, e sappiamo che fu lui a dare un'organizzazione piramidale anche a quell'organizzazione che ancora si chiamava Mano Nera e che comunque possiamo considerare una protomafia. Gio Petrosino se lo trovò davanti dopo il ritrovamento di un cadavere dentro un barile. L'omicidio fu ricondotto ad un locale di Little Italy che si chiamava Stella d'Italia. Petrosino venne a sapere che appunto da là dentro era nato l'ordine per uccidere quest'uomo. Il locale era appunto di questo Vito Cascioferro, che da lì, insieme ai suoi scagnozzi, organizzava le malefatte e organizzava lo sfruttamento, insomma, del racket in città. Sia lui che, dopo indagini accurate, sia lui che tutti i suoi scagnozzi vennero arrestati in seguito a questo omicidio e condannati di omicidio. Ma per un piccolo problemino, molti di loro vennero scarcerati per assenza di prove. Vito Cascioferro, che non aveva possibilità di uscire per questo tipo di questioni, ebbe un regalo da un certo onorevole Palizzolo, di cui parlavamo prima, che dall'Italia si prodigò di pagare la onerosa cauzione di quest'uomo d'onore americano. Quindi Vito Cascio si rifugiò in Sicilia, tipo partendo all'istante. Dopo di ciò Gio Petrosino quindi decise di venire in Sicilia, perché il discorso di un onorevole che paga la cauzione di un delinquente non gli andava bene, ed era venuto in Sicilia per ricostruire le origini di questo connubio mafia politico. Ma ebbe il tempo di lavorare un solo mese. Nel momento in cui lui racconta di aver trovato delle prove schiaccianti di questo connubio, viene ucciso da due sicari a Piazza Marina, proprio di fronte alla fermata del tram, che comunque noi non ci ricordiamo.
Say good.